al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
La pace non è un sogno, non è un'utopia, è possibile. I nostri occhi devono vedere più in profondità, sotto la superficie delle apparenze e dei fenomeni, per scorgere una realtà positiva che esiste nei cuori, perché ogni uomo è creato ad immagine di Dio e chiamato a crescere contribuendo all'edificazione di un mondo nuovo. La pace è principalmente realizzazione del bene comune delle varie società, primarie ed intermedie, nazionali, internazionali e in quella mondiale. Proprio per questo si può ritenere che le vie di attuazione del bene comune siano anche le vie da percorrere per ottenere la pace. Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Gustavo Messina che è in consolle, a Patrizio Ciprari, Andrea De Angelis che sono in regia, Fabio Colagrande con voi al microfono. Abbiamo ascoltato un passaggio del messaggio di Benedetto XVI per la 46esima giornata mondiale della pace del 2013, pubblicato venerdì 14 dicembre e intitolato Beati gli operatori di pace. Sarà questo infatti il tema di riflessione per la prima giornata del prossimo anno, dedicata come sempre alla preghiera per la pace. Il messaggio ricorda che la pace è insieme dono di Dio e opera dell'uomo. Sottolinea che veri operatori di pace sono coloro che amano, difendono la vita nella sua integralità. Rimarca con forza che per costruire il bene della pace occorre un nuovo modello di sviluppo e un nuovo modello economico. Evidenzia il ruolo insostituibile della famiglia e delle istituzioni nell'educazione a una cultura di pace e auspica infine una pedagogia dell'operatore di pace. Pensieri, parole e gesti di pace creano, scrive il Papa, una mentalità e una cultura di pace. Il testo, come ha scritto nella sua sintesi il nostro collega Sergio Centofanti, si presenta come una breve sintesi della dottrina sociale della Chiesa, una piccola guida per l'impegno sociale e politico dei cristiani. Spicca una forte denuncia dell'attuale capitalismo finanziario che calpesta i diritti sociali, primo tra tutti il diritto al lavoro, e la sottolineatura della responsabilità della finanza e dei governi nella crisi alimentare che minaccia la pace. Eppure ha fatto notizia la condanna di aborto e eutanasia e l'invito a tutelare il matrimonio naturale. Noi parliamo di questi aspetti con un primo ospite, Don Mauro Cozzoli, professore di teologia morale, ordinario della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense. Don Mauro, buongiorno, grazie per essere in linea con noi.
Buongiorno, eccomi.
Dice Benedetto XVI in questo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2013: per diventare autentici operatori di pace sono fondamentali l'attenzione, la dimensione trascendente e il colloquio costante con Dio. Ma l'operatore di pace è colui che ricerca il bene dell'altro. Ecco, questi sono i punti di partenza fondamentali del discorso del Papa, è d'accordo?
Sono d'accordo, perché dimensione trascendente, no, che ci rapporta Dio, e dimensione orizzontale che ci rapporta agli altri sono in sinergia evangelica fra di loro, per cui il rapporto trascendente a Dio avvicina l'altro, me lo avvicina come mio fratello e mia sorella all'interno dell'esperienza della paternità di Dio.
Ecco, come contestualizzerebbe questo messaggio per la pace di Benedetto XVI nel suo magistero?
Contestualizzerei proprio lungo un versante primario del magistero di Benedetto XVI, che è il versante della verità. Papa Benedetto è un amante della verità, nel suo magistero continua a riportare le intelligenze su questo versante e bisogna crederci nella verità. Potrei dire che questo messaggio per la pace per il nuovo anno 2013 è un prolungamento, una traduzione particolare della sua ultima enciclica, della Caritas in Veritate, una falda, potremmo dire così, particolare di questo fiume della carità è proprio la pace. E allora potremmo dire che la Caritas in Veritate in questo messaggio diventa la Pax in Veritate, è il primo significato significato di questa coniugazione della pace con la verità è che bisogna inverare la pace.
Uno dei paragrafi del messaggio è intitolato «Operatori di pace sono coloro che amano, difendono e promuovono la vita nella sua integralità». E dunque ci fa vedere la importanza per ottenere la pace, per tutelare il bene comune e la pace, di tutelare la vita. Ecco, come vede questa connessione che poi nel messaggio del Papa diventa anche una dura condanna di coloro che vogliono tutelare il diritto all'aborto o il diritto all'eutanasia?
Siamo in linea proprio con il titolo del messaggio, che riprende una espressione evangelica dalla pagina delle Beatitudini: beati gli operatori di pace. Bene, e questo è un po' il leitmotiv di tutto il messaggio, l'attenzione focalizzata sugli operatori di pace. Non basta dire la pace, parlare di pace, occorre essere operatori di pace, no? La versione latina dice i pacem facentes, coloro che fanno la pace. Ebbene, ecco, per fare la pace bisogna operare a 360 gradi, non portarsi soltanto sul versante dei conflitti bellici da prevenire o da arrestare. Significa portarsi sulla verità dell'uomo e sulla verità del bene. Come a dire, la questione della pace è insieme questione del bene, questione dell'uomo, questione della verità. Il Papa Benedetto insiste su questo. Allora noi diventiamo davvero amanti della pace. Allora davvero la pace non diventa retorica, non diventa irrealistica, o come anche lui dice, non diventa illusoria. E quindi bisogna guardare all'uomo. Se vuoi la pace, guarda all'uomo, alla sua verità, e rispettala questa verità. È in questo contesto di promozione dell'uomo, di amore dell'uomo, che il Papa inserisce l'attenzione alla vita. È parte integrante di questa operatività di pace. Dire la vita è dire l'individuo umano, il soggetto umano, il quale va riconosciuto nella sua dignità e va rispettato sempre, non soltanto quando la sua vita si presenta in forma godibile, efficiente, ma anche in situazione di debolezza e di fragilità. In situazione di debolezza e di fragilità oggi troviamo in particolar modo la vita non ancora nata. È la vita, chiamiamola così, terminale, ma in quel terminale ci vediamo, no, tutte le debolezze del vivere, soprattutto le debolezze legate alla salute, un venir meno della salute e quindi della sua godibilità e della sua efficienza. Per cui, se vuoi la pace, ama la vita, difendi la vita, soprattutto nelle sue condizioni di debolezza e di fragilità. Detta in altri termini, se vuoi la pace, devi dire il tuo no effettivo all'aborto e all'eutanasia.
Ecco, Don Mauro Cozzoli, in questo passaggio il Papa inserisce però un altro concetto, ricorda come vada riconosciuta e promossa anche la struttura naturale del matrimonio rispetto a tentativi di renderla giuridicamente equivalente a forme diverse di unione, radicalmente diverse. Ecco, come questo riconoscimento e questa promozione della struttura naturale del matrimonio si inserisce in questo discorso di ricerca della pace?
Qui vorrei richiamarmi a un passaggio decisivo, significativo del messaggio del Papa, dove dice, scrive: precondizione della pace è lo smantellamento della dittatura del relativismo. La questione morale oggi è la questione del relativismo. Il relativismo etico è figlia del soggettivismo, dell'individualismo etico. L'individualismo, il soggettivismo etico, è figlio del cosiddetto emotivismo etico. Emotivismo vuol dire che nel pensare morale, nell'agire morale e nel decidere etico-giuridico valgono i desideri, i sentimenti, le emozioni delle persone. Ora, è proprio in questo emotivismo che si scrive oggi la decostituzione della sessualità, per cui la sessualità non ha più un impianto oggettivo, ma si soggettivizza al modo di sentirsi e di vedersi delle persone. E a questo emotivismo etico, che appartengono tanti debolismi etici, tanti riduzionismi etici, appartiene in maniera particolare questa visione autoreferenziale della mascolinità, della femminilità, della sessualità e del rapporto sessuale. Così che si azzera tutto, si relativizza tutto. E allora il matrimonio perde la sua consistenza oggettiva, consistenza detta dalla natura umana, dice il Papa, detta, potremmo dire, no, dal libro della natura, libro scritto dalla sapienza creatrice di Dio. Tutto questo viene perduto, viene smentito, conta l'autoreferenzialità emotiva, desiderativa dei soggetti. Per cui un matrimonio eterosessuale, matrimonio uomo-donna, vale un matrimonio unisessuale, matrimonio uomo-uomo, matrimonio donna-donna. Ma questo è soggettivismo etico, questo è emotivismo etico, questa è dittatura, come viene detto nel messaggio, del relativismo, che smentisce non prima di tutto la fede, dice il Papa, smentisce l'intelligenza, smentisce la ragione, perché l'unione sessuale uomo-donna, questa è natura umana che promuove le persone, la famiglia e la società. Invece il presunto matrimonio omosessuale smentisce tutto questo, smentisce il libro della natura, il disegno creatore di Dio, e quindi non può rappresentare una possibilità che promuove la società, ma è una involuzione sociale.
Come giudica il fatto che questa affermazione di Benedetto XVI sia stata in particolare sottolineata dai mezzi di comunicazione, oscurando un po' gli altri concetti contenuti nel testo?
Ecco, non è avvenuto soltanto in rapporto a questo messaggio, avviene molto spesso che un grande messaggio, un grande insegnamento che è poliedrico, polifonico, guardiamo tutte le aperture che ha questo messaggio alle grandi questioni sociali, finanziarie, ambientali, le questioni oggi anche dell'alimentazione e così via. Ecco, su queste grandi questioni l'attenzione dei circoli mediatici non va su questioni come quella delle unioni omosessuali, dove c'è oggi tutta una ideologia imperante che è molto ma molto forte, per cui questa ideologia oggi non ammette contrasti. Ora, che il magistero della Chiesa, prima di tutto nella persona del Papa, avanti delle obiezioni a tutto questo, oggi dai circoli mediatici non viene accettato, perché viene a prendere in contropiede questa sporgenza oggi, no, del soggettivismo, del liberismo morale ma soprattutto sessuale, di questa autoreferenzialità etica ma soprattutto in campo sessuale. Tutto questo contrasta oggi un certo modo di pensare, e proprio da questo contrasto nasce un cortocircuito che poi porta a polarizzare l'attenzione su questi aspetti. Però mi ricongiungo con il pensiero iniziale. La Chiesa è maestra di verità, è maestra di misericordia, è maestra di carità, ma è maestra di verità. E la Chiesa non può non tacere. C'è il libro della natura, è scritto dalla sapienza creatrice di Dio. A questo libro della natura appartiene la verità della famiglia fondata sul matrimonio, uno ed unico, l'unione coniugale uomo-donna. Piaccia o non piaccia, e molte volte a una cultura imperante oggi non piace, il Papa e la Chiesa la verità la devono dire tutta, la devono dire nonostante tutto.
Grazie Don Mauro Cozzoli.
Bene, grazie a voi.
Era Don Mauro Cozzoli, professore di teologia morale, ordinario della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense. Con lui abbiamo analizzato un po' in generale il significato di questo messaggio di Benedetto XVI per la Giornata Mondiale della Pace 2013, beati gli operatori di pace, e in particolare il paragrafo dedicato alla tutela della vita, in cui si parla di aborto, eutanasia, si parla anche della struttura naturale del matrimonio. C'è un paragrafo altrettanto importante, quello intitolato Costruire il bene della pace mediante un nuovo modello di sviluppo e di economia. Da più parti, scrive il Papa, viene riconosciuto che oggi è necessario un nuovo modello di sviluppo, come anche un nuovo sguardo sull'economia. E poi, in particolare, il Papa fa riferimento a politiche di sviluppo industriale ed agricolo che abbiano cura del progresso sociale, e dice cose molto forti, indicando le responsabilità della finanza e degli stati proprio nella crisi alimentare. Noi ne parliamo con un esperto, Antonio Norati, presidente della ONG Centro Internazionale Crocevia e responsabile del coordinamento del Comitato Internazionale per la Sovranità Alimentare. Onorati, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi e buon lavoro.
Nel suo messaggio per la giornata della pace, il Papa scrive che bisogna considerare oggi la crisi alimentare ben più grave di quella finanziaria. Un suo commento?
Sicuramente è un elemento di fondamentale riferimento politico che spesso è dimenticato dai governi, e quindi noi siamo convinti, e lo diciamo da molti anni, da quando nel 2007 la crisi economica è diventata crisi di sicurezza alimentare, e questo è l'elemento centrale. Bisogna aggiungere però che la crisi finanziaria, anzi il dominio della finanza, è un elemento costituente di questa nuova crisi di insicurezza alimentare.
Infatti il Papa subito dopo parla delle oscillazioni repentine dei prezzi delle materie prime agricole come principale causa proprio di questa crisi e chiede più controlli da parte dei governi e della comunità internazionale. È d'accordo con questa impostazione?
Siamo assolutamente d'accordo, non solo si tratta di più controllo, si tratta di una speculazione finanziaria che si è impossessata del commercio dei prodotti agricoli, togliendo qualunque riferimento ai prezzi mondiali che poi ricadono sui paesi, tra la produzione, l'andamento della produzione e il valore di queste produzioni. La speculazione finanziaria però non nasce per cattiveria di alcuni, nasce da elementi di decisioni politiche molto chiare. Ci sono delle normative che sono state approvate prima dal sistema delle borse internazionali, in particolare quelle passate negli Stati Uniti e poi in Europa, e questi elementi sono gli elementi che hanno permesso di poter scommettere su grandi variazioni di prezzi delle derrate alimentari. Questi strumenti dell'industria finanziaria vanno aboliti e ci auguriamo che il Papa faccia un appello ancora più forte verso questa via.
Per capire meglio a cosa allude il Papa quando parla di comportamenti irresponsabili da parte di alcuni operatori economici?
Sì, per capire meglio forse facciamo un esempio. L'esempio è che a partire dal 2002-2004 una parte dei fondi di investimento, sia privati che pubblici, hanno trovato che investire in contratti per l'acquisto di grano o di riso avrebbe prodotto un risultato economico vantaggioso, non nel commercio di questi prodotti, ma nel commercio dei contratti di vendita di questi prodotti. E quindi lentamente il valore scritto su questi contratti è andato levitando nello scambio tra investitori finanziari, non tra produttori agricoli e industriali. Chi comprava i contratti del grano non era il mulino, era una banca d'affari, e questo rifugio verso le materie prime agricole è stato un rifugio che ha prodotto, diciamo così, livelli di profitti elevatissimi ed inattesi, e quindi non è un atteggiamento di alcuni responsabili, è un meccanismo borsistico che sta funzionando e che deve essere assolutamente bloccato con un controllo da parte dei governi e con delle normative che impediscono. Questa speculazione appare in questi ultimi anni perché sono state variate le leggi che regolano le borse, non appare casualmente.
Il Papa auspica che gli agricoltori delle piccole realtà rurali siano messi in condizione di poter svolgere la loro attività in modo dignitoso e sostenibile. Quanto c'è da fare ancora in questo senso, onorati?
C'è da fare moltissimo, ma almeno due cose. La prima, e questo il Papa fa bene a ricordarlo ai governanti e non solo ai volontari di pace, che la piccola agricoltura, l'agricoltura di piccola scala, è l'agricoltura che alimenta il mondo, non è la grande agricoltura industriale. Il 75-80% di quello che ciascuno noi mangia, anche nei paesi sviluppati, è prodotto da piccoli agricoltori. Ma i piccoli agricoltori sono quelli che soffrono di più la crisi economica, la crisi sociale, la crisi ambientale, il cambiamento climatico. Prima di tutto si abbatte su di loro, e quello che manca assolutamente in questo messaggio del Papa, e ci auguriamo sia di aiuto, è che non ci sono politiche specifiche per i piccoli agricoltori. Per fare un esempio, in Italia noi abbiamo politiche industriali diverse a seconda della dimensione dell'industria. Esiste l'associazione dei piccoli industriali ed esistono misure della politica comunitaria, della politica nazionale per la piccola industria. Non esistono misure specifiche per la piccola agricoltura, né a livello nazionale, né a livello europeo, né a livello planetario. La battaglia presso la FAO per ottenere qualche cosa, diciamo, di specifico per la piccola agricoltura è all'inizio e ancora deve fare molta strada.
Infine, onorati, quanto è importante secondo lei creare dei nuovi modelli di sviluppo e di economia, quindi anche modelli per quanto riguarda le piccole industrie, per quanto riguarda gli agricoltori e per costruire il bene della pace? Quanto è connesso questo tema dello sviluppo e dell'economia a quello della pace?
Per non essere accusati, diciamo, di essere dei sognatori, posso fare l'esperienza della mia organizzazione, il Centro Internazionale Crocevia, che festeggerà i suoi 55 anni di attività interrotti fra qualche giorno. C'è molto da fare, ma c'è già molto che si fa. Resistendo alla crisi economica, alla crisi sociale, alla crisi finanziaria di questi ultimi 10 anni in modo particolare, i poveri hanno costruito delle alternative, un po' per obbligo, un po' per scelta, perché chi ha come lavoro solo il lavoro agricolo se lo perde non mangia, semplice, banale. Quindi c'è molto che viene fatto dai poveri stessi, quindi la prima cosa da fare è sostenere quello che già viene fatto. Il secondo elemento è che non bisogna dimenticare in nessun momento che i conflitti conflitti sui beni che servono a produrre il cibo sono conflitti assolutamente drammatici e normalmente con grande rapidità diventano conflitti violenti. Il conflitto per l'accesso alla terra, per popolazioni povere che si vedono scacciate da quella terra perché grandi imprese di speculazione le acquistano, il conflitto per l'accesso all'acqua, per l'irrigazione, non solo per bere, il 70% dell'acqua consumata nel mondo viene usata per l'agricoltura e di fronte al cambio climatico l'acqua diventa ancora più fondamentale per la produzione agricola. Ecco, questi, solo questi due conflitti, i primi che ho in mente, subito diventano conflitti armati, diventano conflitti violenti, significano centinaia di migliaia di morti, basta guardare la carta geografica in questo momento. Quindi politiche appropriate a difesa di chi oggi produce cibo, cioè le aziende agricole di piccola scala, a difesa del loro accesso alle risorse fondamentali per produrre acqua, terra, semi, questi sono gli elementi fondamentali, è uno strumento irrinunciabile per difendere la pace, molto concreto, molto realistica, non è un'illusione di beati costruttori, è la materialità di ogni giorno e quindi ci auguriamo che uomini ispirati anche da una fede religiosa ne tengano conto.
Grazie ad Antonio Onorati, buon lavoro.
Grazie a voi e buon lavoro.
Ed era Antonio Onorati, presidente della organizzazione non governativa Centro Internazionale Crocevia, responsabile del coordinamento del Comitato Internazionale per la Sovranità Alimentare. Con lui abbiamo commentato un altro passaggio di questo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2013 di Benedetto XVI, che è dedicato al tema Beati gli operatori di pace. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.
Vuoi riascoltare questo programma? Vai sul sito www.radiovaticana.va/105.
.13:40, ben ritrovati in diretta sui 105 in FM, ancora buon sabato, buona domenica, buon avvento. Seconda parte della nostra trasmissione odierna che dedichiamo ancora al messaggio di Benedetto XVI per la Giornata Mondiale della Pace 2013 sul tema Beati gli operatori di pace. In questo messaggio c'è un ampio paragrafo che è dedicato al tema della tutela della vita. Come riuscire a creare questa connessione tra la promozione, la tutela della pace e appunto la tutela, la promozione della vita umana. Noi per approfondire questo passaggio del messaggio del Papa e questo concetto abbiamo in linea la professoressa Laura Palazzani, che è docente di filosofia del diritto all'Università LUMSA e vicepresidente del Comitato Nazionale di Bioetica. Professoressa, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Grazie a lei, buongiorno.
Nel suo messaggio per la Giornata della Pace il Papa scrive: la vita in pienezza è il vertice della pace. Chi vuole la pace non può tollerare attentati e delitti contro la vita. Come commenta l'idea di mettere insieme il bene della pace con la tutela appunto della vita?
In queste parole il Papa vuole far capire che anche l'aborto, l'eutanasia, cioè la soppressione della vita umana nascente, dell'aborto e della vita umana ai termini della sua esistenza con l'eutanasia, possono essere configurate come delle alterazioni dell'equilibrio della coesistenza su cui si radica la pace e quindi come un vero e proprio danno alla società. Tra l'altro nel testo ci sono dei riferimenti proprio alla concezione riduttiva e relativistica dell'essere umano che hanno portato nella nostra società ad una liberalizzazione sia dell'aborto che dell'eutanasia. Aborto e eutanasia sono spesso affrontate insieme anche in altri discorsi del Pontefice, proprio perché sono esempi di due delitti contro la vita in due ambiti ai confini opposti, per così dire, della continuità dell'esistenza, ma analoghi nella misura in cui in entrambi i casi si fa una scelta di eliminare la vita in funzione o del principio di autodeterminazione o anche in funzione del principio della qualità della vita, pensando che sia meglio la qualità rispetto alla sacralità della vita.
Ecco, in che senso la violazione di questi diritti mette in pericolo la pace?
Ma la pace non può che essere fondata sul rispetto dell'altro essere umano e nella misura in cui nell'aborto e nell'eutanasia non c'è un rispetto per la vita ma c'è la eliminazione della vita, questo provoca evidentemente anche una destabilizzazione della pace, se, ripeto, per pace si intende costruita sul rispetto dell'altra persona che sta di fronte a me. Tra l'altro il pontefice in questo discorso mette anche in luce l'importanza che nelle legislazioni ci sia comunque riferimento ad un principio dell'obiezione di coscienza, perché laddove ci sono leggi che ahimè anche in Europa legittimano aborto e anche l'eutanasia, si possa quantomeno prevedere un diritto da parte degli operatori sanitari all'obiezione di coscienza per tutti quegli operatori che non intendono agire contro la vita nelle fasi iniziali e nelle fasi finali, e quindi agendo contro la vita essere non più operatori di pace, come dice il pontefice, ma in fondo causa di una mancanza di rispetto nei confronti degli esseri umani.
Professoressa Palazzani, il Papa fa riferimento a chi cerca di codificare in maniera subdola falsi diritti o arbitri che minacciano il diritto fondamentale alla vita. È un'allusione a situazioni giuridiche che si stanno realizzando, si stanno concretizzando in diversi luoghi nel mondo in questo momento?
Beh, certo, sicuramente è un'allusione a tanti paesi che hanno legiferato sia a favore dell'aborto che a favore dell'eutanasia. Se pensa in Europa recentemente la legislazione in Olanda, in Lussemburgo, in Belgio, che hanno legittimato alcune forme di eutanasia come l'eutanasia volontaria attiva, e tanti paesi dove è legittimo l'aborto, certamente sono questi i punti di riferimento, cioè anche nel diritto positivo, nella codificazione, sono entrate queste forme di attentati contro la vita nella fase iniziale e nella fase finale. E quindi il pontefice richiama proprio all'importanza che anche il diritto, nell'ambito di una difficile opera oggi, devo dire, di legiferazione in una società dove ci sono valori diversi, quindi c'è un pluralismo etico, il pontefice richiama anche il diritto a ispirarsi non solo alla volontà del legislatore o alla volontà della società o alla prassi sociale, ma ispirarsi a quelli che sono i valori naturali, cioè quelli che sono scritti nell'uomo e non codificati appunto nei codici.
Appunto, quale principio, quale idea può giustificare il diritto all'aborto o il diritto all'eutanasia? C'è un pensiero laico, o vogliamo chiamarlo laicista, che in qualche modo si sta elaborando su questo aspetto e si contrappone appunto al concetto cattolico?
Beh, certo, le due grandi teorie che oggi si affacciano al dibattito pluralistico internazionale sono la teoria libertaria e la teoria utilitaristica. La teoria libertaria si ispira al principio di autodeterminazione, ritenendo che l'individuo in grado di autodeterminarsi possa decidere quello che vuole, sia all'inizio che alla fine della vita. E la teoria libertaria è proprio quella che ha portato avanti il principio della legittimazione dell'aborto come diritto di autodeterminazione della donna, o l'eutanasia come diritto di morire, cioè di decidere come e quando morire. E la teoria utilitaristica, su base di altri argomenti, ma ha portato avanti l'idea che non è la vita un bene in sé, cioè un bene in senso assoluto, oggettivo, ma la vita è un bene nella misura in cui, relativamente al soggetto, abbia un certo livello di qualità. E se il soggetto ritiene che quella vita non abbia qualità, secondo l'utilitarismo non vale la pena di essere vissuta e non merita neanche di essere protetta. E secondo la teoria utilitaristica, quindi, è legittimo l'aborto soprattutto quando la donna o la coppia decidono di selezionare i feti che hanno delle malattie, oppure anche l'eutanasia, nella misura in cui si ritiene che un malato terminale, nelle fasi finali della vita, dove la vita è anche sofferenza, non accettazione dell'approssimarsi della morte, possa esprimersi come un diritto da parte dell'individuo o da parte addirittura della società a sopprimere queste condizioni di vita che sono ritenute non meritevoli di protezione. Quindi queste due teorie sono quelle che più a livello internazionale hanno portato avanti la legittimazione, non solo etica ma anche giuridica, dell'aborto e dell'eutanasia. Il pensiero cattolico, lei giustamente nella domanda diceva, queste teorie sono laiciste, non sono laiche, ma laiciste, cioè le posizioni estreme della laicità, perché il vero senso della laicità va anche nella direzione della prospettiva cattolica. Quindi non solo i cattolici difendono la vita come sacra in quanto dono di Dio, ma ci sono anche molte posizioni laiche che, a prescindere dall'essere cattolici o meno, da una posizione religiosa assunta, sono a favore della indisponibilità della vita umana. Quindi non solo i cattolici sono contro l'aborto e l'eutanasia, ma ci sono molte teorie anche filosofiche laiche che giustificano la difesa della vita dall'inizio alla fine.
Quindi il principio che la vita appunto vada tutelata a prescindere dalla sua qualità, ci dice il Papa, non è una verità di fede, ma è un principio a cui si può arrivare con la ragione.
Certo, infatti, questo è il portato della religione cattolica, il fatto che non è solo basata sulla fede, anche sulla fede, certo che la fede rafforza questi principi, ma anche solo sulla base della ragione naturale che l'uomo può scoprire gradualmente dentro se stesso, si può capire che la vita è un bene che va tutelato e protetto. Come le ripeto, esistono molte filosofie, molte teorie filosofiche come la teoria personalistica, che sostiene che l'essere umano è persona, quindi ha una dignità intrinseca dall'inizio alla fine, a prescindere da altre considerazioni estrinseche, quale appunto la presenza o meno della capacità di autodeterminarsi o la presenza o meno della qualità. Del resto, se noi mettiamo questi come principi assoluti, ne deriverebbero veramente delle conseguenze, non solo la legittimazione dell'aborto e dell'eutanasia, ma insomma la legittimazione della soppressione di qualsiasi vita che non abbia un sufficiente livello di qualità. E questo porterebbe ad una posizione anche certamente non solidale nei confronti della disabilità. Per questo che il Pontefice richiama alla necessità di un pensiero che, ispirato al riconoscimento del bene della persona, possa veramente costituire una società pacifica e pacificante, cioè che sappia veramente valorizzare il rispetto nei confronti delle persone, ripeto, a prescindere dalle caratteristiche fisiche e psichiche che possono essere avere, perché anche i disabili, anche coloro che hanno una bassa qualità di vita, hanno il diritto al rispetto, alla tutela e alla protezione da parte non solo del diritto ma da parte della società.
Grazie professoressa Palazzani, buona giornata.
Grazie, buongiorno.
Ed eravamo con Laura Palazzani, docente di filosofia del diritto all'Università LUMSA, vicepresidente del Comitato Nazionale di Bioetica. Con lei abbiamo approfondito ancora un passaggio di questo messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2013, firmato da Benedetto XVI, beati gli operatori di pace. Siamo in conclusione di questa nostra diretta per quanto riguarda questo sabato. Tra 10 minuti circa il radiogiornale della Radio Vaticana. Io saluto Vincenzo Proto in console, Patrizio Ciprari in regia. Buon sabato, buona domenica e buon avvento a voi.